Buonanotte a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, come ogni giovedì per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, vediamo un attimino la trasmissione. Innanzitutto, prima di iniziare la trasmissione vera e propria, vi ricordo il modello 740, le tasse, anche se ormai siete tutti quanti al mare, mi raccomando, firmate per lo Stato, non firmate assolutamente per le chiese cristiane, non alimentate l'orrore, non alimentate i mezzi con i quali costruire la strage, strupparare i bambini, spacciare eroina. Non firmate per la Chiesa cattolica. E a proposito di questo, di non aiutarli a costruire orrore, strage, spacciare eroina, stuprare bambini, ne parleremo fra un pochino. Prima di tutto, fare un attimino un po' di resoconto sulla conferenza che abbiamo tenuto venerdì a Marostica. Venerdì a Marostica abbiamo tenuto la conferenza Stregoneria Oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Bene, diciamo che la conferenza è andata bene, c'erano quella ventina di persone circa, era il venerdì del grande weekend, della grande partenza di tutti quanti i villeggianti, tutti avevano naturalmente i loro problemi, comunque una ventina di persone hanno partecipato alla conferenza, ha illustrato i principi dai quali parte un apprendista stregone per costruire se stesso, che cosa è importante, è seguito un dibattito tra quelli che hanno voluto intervenire. E diciamo che è andata piuttosto bene, anche per altri versi di cui non ne parliamo qui in radio. Niente, altre conferenze le organizzeremo verso, non so, settembre, ottobre, staremo a vedere, insomma, anche perché abbiamo intenzione di farne, di continuare a farne in quella sede e di farne anche in altre sedi. Comunque staremo a vedere cosa riusciamo a fare. Niente, abbiamo tirato su qualcosa, un piccolo contributo per Radio Gamma, sempre per il discorso di pagare gli affitti, pagare le spese, mantenere questa radio, e comunque insomma diciamo che è soddisfacente nell'insieme, anzi direi che la conferenza è stata un grosso successo tutto sommato. Perché un grosso successo? Perché penso che storicamente è la prima volta che non si contesta semplicemente la Chiesa Cattolica o i cristiani per le malvagità che fanno, ma si va alla ricerca della fonte dal quale le malvagità dei cristiani nasce, e rimuovere quella fonte, rimuovere l'orrore della sottomissione, l'orrore dello stupro, l'orrore del genocidio dei cristiani, da dove parte l'ordine? È l'ordine dell'orrore di stuprare, di uccidere, di massacrare, di sottomettere, di trasformare gli esseri umani in bestiame di un gregge, distruggere le loro culture, distruggere il loro modo di rappresentarsi col mondo, parte dal macellaio di Sodoma e Gomorra e da quel miserabile pazzo criminale assassino che è il Gesù di Nazareth. È dal Gesù di Nazareth che parte l'ordine della distruzione e del genocidio. Noi come pagani abbiamo il dovere di rimuovere questo. Ma attenzione, a noi interessa relativamente il prete cattivo o i comportamenti delle singole persone o della singola istituzione. A noi ci interessa rimuovere la fonte da cui quei comportamenti proviene. Cioè, il nostro nemico non è tanto il prete o Wojtyla o i vescovi. Il nostro nemico è il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Cioè praticamente è la fonte dal quale i cristiani prendono ispirazioni per distruggere i sistemi sociali. E che questo sia vero, basta che vedete una notizia che il nostro lavoro abbia toccato, diciamo così, trovate una notizia su Televideo di ieri dove Wojtyla dice: guardate, nella natura si trova Dio. Ma questa è una cazzata immensa che ha detto Wojtyla, ma qualcosa di peggio. Cioè è una delle varie prove dell'esistenza di Dio nell'ordine della natura. In pratica, com'è che si vendeva il fatto che il macellaio di Sodoma e Gomorra esisteva? In realtà non esistono prove che esiste soltanto la violenza della coercizione con cui si impone ai bambini l'esistenza di questo assassino. Una delle prove, diciamo così, che venivano usate per dimostrare l'esistenza di Dio è questa, che dice: dal momento che la natura ha un ordine, rispecchia un ordine preciso, sicuramente c'è stato un architetto, c'è stato un ordinatore, c'è stata una volontà che ha costruito la natura in questo modo. Ma questa è una grandissima porcata, perché si toglie dalla natura e dagli esseri, dagli enti della natura, la volontà di determinare se stesso e di costruire i propri adattamenti. Bene, questa porcheria l'ha riesumata Wojtyla ancora una volta col discorso che è apparso ieri su Televideo. In pratica, sanno perfettamente che il macellaio di Sodoma e Gomorra non esiste, sanno perfettamente che le tre scoperte della stregoneria sul Dio dei cristiani sono corrette, ma continuano a vendere fumo per costringere esseri umani in ginocchio. Nella trasmissione di oggi avrei dovuto leggere Marco la parabola dei vignaioli omicidi, cioè in pratica come questo pazzo di Nazareth incita ad ammazzare, a torturare, a distruggere, ad annientare chi non si può difendere. E invece, siccome il problema è che, come qualcuno dice, nulla viene per caso, il problema non è il fatto che nulla venga per caso, il problema è che il potere sa fornire i mezzi per chi pratica l'intento. Allora, io ho in programma di fare questa trasmissione oggi, cioè di leggervi alcune cose particolari di cui vengo a dirvi dopo, che sono degli articoli di giornale. E fatalità, Francesco su un'email in internet ha preso lo stesso articolo, lo ha ricopiato, oppure lo ha preso e lo ha spedito a tutti i corrispondenti della mailing list, per cui anche se Francesco oggi non può essere presente in questa trasmissione, quello che volevo fare io lui lo voleva fare, per cui non esiste. Allora, cioè non esiste divergenze, diciamo così. Allora, io vi sto leggendo Gesù di Nazareth, il torturatore di chi non si può difendere, e ve lo sto dimostrando che questo lurido maiale ordina di torturare chi non si può difendere proprio attraverso i Vangeli ufficiali, di cui un aspetto, cioè l'aspetto propagandistico, viene venduto alle persone che non si possono difendere in modo di metterle in ginocchio, mentre invece l'aspetto dei torturatori è dato da chi si identifica col Dio padrone in ordine gerarchico. Naturalmente, che sia prima il Papa, dopo a cui gli imperatori devono baciare i piedi, dopo viene i vescovi, via via, il prete, dopodiché viene il padre di famiglia come padrone dei figli, come padrone della moglie, come padrone saccheggiatore della vita, e via via. Cioè abbiamo questa scala gerarchica nella quale chi sta sopra ha il diritto di torturare chi sta sotto e deve essere grato di farsi torturare da chi sta sopra, cioè più o meno come il pollaio delle galline, insomma. Ebbene, io vi leggerò, proprio ordinando questo pazzo di Nazareth, questo criminale assassino, ordina di torturare chi non si può difendere. Naturalmente le torture e gli orrori vengono fuori un po' alla volta, cioè noi non abbiamo per esempio la suora che tortura l'orfanello nel collegio sul quale lei detiene il potere, ma lo abbiamo dopo, cioè l'abbiamo quando l'orfanello diventa grande, se ha il coraggio, se ha la forza, se ha ancora dignità per denunciare i soprusi che ha subito. Ebbene, vi leggerò un articolo della Repubblica del 30 luglio 2000 è qualche giorno fa, sono 5 giorni fa. Canada, gli orrori segreti di 8.000 piccoli indiani. Il racconto di Jackie Kistabish, violentata dai preti, ammalata di sesso e alcolizzata. Intere generazioni di abitanti delle riserve, colpiti dalla sindrome, e vedremo quale sindrome, chiedono il risarcimento. I primi anni della mia vita li ho vissuti nei boschi di Abitibi, nel grande nord del Canada. Fui allevata secondo la tradizione delle tribù Cree di mia madre e di quella algonchina alla quale apparteneva mio padre. Un giorno, era il 1955, e a quella stronza che telefona qui per insultare gli ricordo che i ferri roventi in cui i bambini cristiani li stanno mettendo ora, in questo momento, non una volta, solo che lei fa finta di non vedere, tanto è vigliacca. Si presentarono due uomini nelle loro eleganti divise rosse della Polizia Federale e portarono via mio fratello. Poi l'anno successivo tornarono e presero anche me per andare a studiare nelle, attenzione, scuole residenziali cattoliche. ricordatevi bene, scuole residenziali cattoliche, questo è il nome della sindrome che hanno questi bambini. Avevo 5 anni e ricordo che i miei genitori piansero a lungo, ma non si opposero. Provai del rancore verso di loro, perché non sapevo che avevano ben poca scelta, costretti com'erano dalle leggi canadesi. Non immaginavo nemmeno che dalla scuola sarei tornata al mio villaggio solo dopo anni e molto, molto diversa. Gli abiti mi furono subito bruciati e i lunghi capelli tagliati. La mia pelle fu lavata e strofinata con spugnette abrasive. Dicevano che la mia lingua era da selvaggi e quando venivo sorpresa a parlarla ricevevo schiaffi così forti che ancora oggi ho disturbi all'udito. Jackie Kistabish, protagonista di questo racconto, è stata fra le prime donne indiane a parlare pubblicamente dell'esperienza vissuta nelle scuole residenziali, una sorta di lager per bambini. Chi è? Wojtyla, Paolo VI, i suoi predecessori che devono pagare di queste vigliacate? Lasciato gestire dal governo ai missionari cattolici, protestanti, anglicani e delle chiese unite canadesi, con l'unico scopo di catechizzarli fin dalla più tenera età, cioè costruire condizionamento educazionale che distrugge la capacità degli esseri umani di espandersi nel mondo, questo significa catechizzarli fin dalla più tenera età e attraverso di loro estirpare quello che il fondatore delle missioni protestanti William Duncan definì il nero mantello delle superstizioni degradanti che sviluppa i loro selvaggi spiriti. Pensate un po' se un cristiano non deve essere chiamato pezzo di merda sentendo questo. Oggi una serie impressionante di cause giudiziarie contro le chiese responsabili delle attività missionarie e contro il governo ha rivelato agli stessi canadesi la vera storia di un fenomeno che imbarazza non poco questo paese. Orgogliosamente in testa a tutte le classifiche, da quella di Amnesty alla salvaguardia dei diritti civili a quelle dell'ONU sullo sviluppo umano. Gli ex studenti che hanno denunciato la magistratura dopo anni di silenzio e paura, gli abusi commessi dentro quegli istituti sono dai 5 agli 8.000 e rappresentano solo la punta dell'iceberg, dell'iceberg, un mostro annidato per decenni nelle coscienze dell'intera nazione canadese, dove vivono 600.000 indiani censiti dalla British Columbia al Quebec, alle terre degli eschimesi. L'attività delle scuole residenziali in Canada e Quebec è durata quasi un secolo, dal 1920, quando venne ufficializzato l'obbligo di frequenza per tutti i bambini dai 5 ai 16 anni, al 1986, sono passati 14 anni, non l'altro mondo, quando venne chiuso l'ultimo istituto. Ma già negli anni 60 gran parte delle strutture furono eliminate dopo la sollevazione di molte comunità indiane, dove cominciarono a giungere racconti raccapriccianti su ciò che stava avvenendo dentro quegli edifici spesso fatiscenti. Preti e suore, racconta ancora Jackie, ci spiegavano che tutto quello che avevamo imparato fino a quel momento, fino al momento di entrare nelle loro scuole, era una creazione del diavolo. Le storie ascoltate dai nostri anziani, il culto degli animali, il suono dei tamburi rituali, l'erba odorosa bruciata ritualmente, le danze. Quando avevo 8 anni cominciarono gli abusi sessuali e con essi le minacce, i silenzi, i segreti dolorosi che non sapevo di condividere con altre migliaia di bambini. La prima volta fu nel confessionale, il prete mi costrinse a toccare il suo membro e alla fine sporcò il mio vestito, mi minacciò se avessi parlato e alle suore disse che mi ero vomitata addosso. Le vittime degli abusi nelle scuole residenziali costituiscono ormai gran parte della società indiana del Nord Canada, con una percentuale spaventosa di alcolizzati ed il record mondiale dei suicidi commessi nel clima apatico delle riserve dove vivono confinati. Gli psicologi oggi chiamano il fenomeno proprio col nome dei famigerati istituti religiosi, sindrome delle scuole residenziali. questa è l'attività di quel maiale di Wojtyla. Nel 1987 Jean Derrick Moore, terapista familiare che lavorava in una comunità di indiani Thompson delle riserve di Litton, scoprì per primo che gli episodi apparentemente isolati avvenuti in diverse scuole residenziali avevano radici e connessioni assai più profonde e inquietanti di ogni peggiore immaginazione. Moore aveva in cura due fratellini indiani pieni di problemi di aggressività e tendenze suicide. Scoprì che i bambini cresciuti con la nonna erano totalmente mancati l'amore e la presenza della madre, ex studentessa delle scuole residenziali cattoliche di Saint George. Lo psicologo la invitò ad unirsi alla terapia e la donna, appena ventenne, arrivò nello studio con sua sorella. Dopo giorni e giorni di colloqui, per la prima volta la madre riuscì a dire ai figli che li amava e tutti scoppiarono a piangere. Le sorelle si confessarono allora reciprocamente di aver vissuto la stessa esperienza, prive dell'affetto della loro madre, che non le aveva mai abbracciate una volta in vita sua. Lo psicologo decise di chiamare anche la nonna dei bambini e si scoprì che lei stessa, ex scolara cinquantenne della Saint George, era una vittima della sindrome. Aveva subito un trauma quando, tornata al villaggio, si rese conto con infinita tristezza che non parlava più la lingua del suo popolo e non poteva più comunicare con i nonni. La donna realizzò solo a quel punto che la sua condizione di indiana moderna, fra virgolette, estranea alla comunità tribale per via della lingua e della lunga assenza forzata, emarginata dai bianchi per la sua origine indiana, era la base dei suoi problemi di alcol e di conseguente disinteresse per i suoi figli, 5 dei quali le erano stati infatti tolti. A Derrick Moore fu finalmente chiaro che il trauma della nonna si era trasmesso per generazioni fino ai due ultimi nati della famiglia e la storia della scuola residenziale di Saint George finì sulla bocca di tutti. Centinaia, migliaia di casi analoghi uscirono lentamente e dolorosamente dal silenzio. Fra questi la storia di Jackie, la ragazza metà Cree e metà algonchina, racconta in un libro diventato anche un sconvolgente documentario presentato al Festival delle Presenze Autoctone che si tiene ogni anno a Montreal, di aver subito tante violenze, da essere diventata con gli anni ammalata di sesso e di aver ritrasmesso ai suoi figli gli stessi abusi e sofferenze. C'è un cristiano delle sue porcate è sempre responsabile e ogni cristiano è responsabile di vigliaccheria per il concetto di partecipazione morale. Ogni cristiano è responsabile di questo. Ogni cristiano. Secondo un'apposita commissione governativa sollecitata da rapporti di rivedere alla luce delle nuove aperture culturali di questi ultimi anni una storia di emarginazione e usurpazione dei diritti ancestrali durata secoli, dall'educazione alla proprietà delle terre, dalla scomparsa delle tradizioni ai danni ambientali nei territori delle riserve. Ma chi rimborserà materialmente le vittime delle scuole residenziali? Il governo canadese, il Concilio canadese dei Vescovi fa sapere che l'eventualità di un pagamento da parte del Vaticano è impossibile perché quello con Roma è un vincolo religioso e non politico, cioè stupriamo i bambini ma non vogliamo essere responsabili dello stupro dei bambini. Questo è il concetto in sintesi. Gli altri ordini religiosi hanno già minacciato bancarotta e se alla fine pagherà il governo di Ottawa sarà in fondo la conseguenza di una politica sintetizzata da queste parole pronunciate a fine 800 da un certo Duncan Campbell, sovrintendente canadese degli affari indiani. Diceva costui: il nostro obiettivo è continuare finché non ci sarà un singolo indiano che non sia assorbito nel corpo politico del paese e non più questione indiana, né più né meno di ciò che i sudditi di Sua Maestà tentarono piuttosto efficacemente con gli aborigeni australiani. La differenza è che in Canada nemmeno i capi tribù furono esenti da colpe, sebbene giustificate da una buona intenzione. Dicevano infatti alcuni capi tribù: l'educazione serve a portare dalla miseria alla dignità, pensavano quei capi tribù. Dissero fiduciosi molti di loro, con qualche voce fuori dal coro come quella di un capo Cree. Non potete strappare i nostri figli dalle braccia delle loro madri, gridò a uno degli agenti indiani che prelevava forzatamente i bambini tenda per tenda. Il risultato finale del resto non fu nemmeno quello sperato. Solo 3 studenti su 100 hanno mediamente proseguito dopo il periodo dell'obbligo scolastico. Praticamente tutta l'operazione, forse partita anche da buone intenzioni del governo canadese nel fatto di insegnare loro a leggere, a scrivere e costruire una cultura, messa nelle mani dei criminali cattolici, protestanti, di questi criminali che costringono bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, che loro si ritengono il macellaio di Sodoma e Gomorra, in diritto di stuprarli per questioni religiose, perché è il loro Dio che glielo dice, non perché loro siano malvagi. Hanno annientato psicologicamente, emozionalmente un'intera generazione di persone. Questo è peggio, infinitamente peggio dei campi di sterminio nazisti, è infinitamente peggio, perché qui si va a annientare la vita. Là era sterminio sistematico, qui era sterminio sistematico delle capacità emozionali delle persone. Lo sterminio nazista a un certo punto è stato finito, le persone erano adulte. Queste cose proseguiranno per generazioni e generazioni per distruggere la capacità degli esseri umani di relazionarsi col mondo che li circonda. Queste infamie sono genocidio, si tratta di genocidio, e ricordate che il reato di genocidio non va mai in prescrizione. Il fatto che un tribunale olandese abbia detto che per essere a capo dei cattolici Wojtyla ha il diritto a una particolare immunità, beh, non significa che non si possa chiedere che quell'immunità venga tolta e non gli possa chiedere di pagare per tutti i delitti che ha commesso in nome del macellaio di Sodoma e Gomorra. Ma c'è un'altra domanda che bisogna farci, un'altra domanda che è ancora più importante: perché questa ferocia cristiana? Perché i cristiani sono così feroci rispetto agli altri, alle culture diverse, al loro modo di guardare, di sentire, di percepire il mondo? Ebbene, ho una risposta anche a questo. Perché i cristiani sono così feroci rispetto, per esempio, agli indiani d'America? E ho un bellissimo esempio per farvi comprendere la rabbia e l'odio di chi ha la percezione di aver distrutto la propria esistenza, di aver distrutto la propria vita e di non aver più un futuro oltre la morte del corpo fisico. E allora c'è questo odio tremendo per chi ha ancora delle possibilità, per chi ha ancora delle possibilità per costruire il Dio che è dentro e affrontare la magia del mondo circostante. E per spiegarvi questo vi racconterò una storia, anzi ve la leggerò. E la storia è a cura di Vittorio Zucconi ed è apparsa sul Di Donna, cioè supplemento della Repubblica, del 1 agosto del 2000, cioè l'altro giorno, supplemento dell'altro giorno, per cui non sono andato alla ricerca nel mio archivio di quelle migliaia di articoli che ho, non serve. Cioè il momento attuale ci sta dando tutte quelle informazioni che erano sempre state tenute segrete, che il potere dei cattolici di distruggere la comunicazione, di distruggere la stampa, di distruggere l'informazione ha sempre tentato di occultare. Dopo qualcosa chiaramente usciva sempre. Ebbene, il racconto che vi leggerò è Il pastore e la bambina. E quello che io voglio sottolineare di questo racconto è la capacità di essere umani di percepire gli dèi del mondo che ci sta attorno e di riconoscere gli dèi, perché è questo che i cristiani odiano. Il pastore e la bambina aveva capito subito che quel viaggio in automobile non prometteva niente di buono. Stravaccato sul sedile posteriore della Station Vego, York, dormiva, come dormono i tipi come lui. Un orecchio dritto, un occhio socchiuso, tutti i sei sensi tesi. E proprio il suo sesto senso, di cane da pastore, gli stava dicendo che quel viaggio sull'automobile di famiglia non prometteva per lui niente di buono. In tanti anni di leale servizio, York era stato ospitato una sola volta su quell'auto, quando era ancora molto giovane, per andare in un posto del quale aveva conservato un pessimo ricordo, di altri animali che sprigionavano odori acri di paura. Sapeva soltanto che dopo quel viaggio la cagna che bazzicava nel cortile della fattoria con lui, di colpo, non gli era più sembrata interessante come prima. Esitò quando l'auto si fermò dopo ore di viaggio e lo invitarono a scendere, ma per quanto fosse diffidente non poteva sapere che i suoi padroni, i Glocktons, avevano deciso di abbandonarlo prima di trasferirsi in città. E poi gli scappava da morire. Con la zampa alzata vide la macchina schizzare via nella polvere, lasciando lui solo. Se avesse saputo leggere le carte stradali, avrebbe visto che era a 100 chilometri da casa e da Lizzie, la sua amica, la figlia di 9 anni dei Glockton, che era cresciuta con lui. Lizzie era stata tenuta all'oscuro di tutto, naturalmente, ma le spiegazioni della madre Edith, sai Lizzie, è scappato, chissà perché, non la convinsero. Pianse per 4 notti. La quinta notte si addormentò, sognando che il suo cane fosse tornato. Si svegliò che era ancora buio, con la faccia tutta bagnata da qualcosa di caldo e di ruvido. Aprì gli occhi e davanti vide il suo cane, York. Era saltato dentro dalla finestra aperta della sua stanza e ora era lì che la leccava, che le leccava la faccia. È tornato, si mise a gridare. E il padre e la mamma corsero in camera sua, ma si dovettero subito fermare. Sulla soglia della porta York ringhiava furioso. Maledetta bestia, gli rispose il padre, ora gli sparo, e corse a prendere l'immancabile fucile. E Lizzie di colpo capì tutto, si avvinghiò al cane stretta, chi avesse sparato a lui avrebbe sparato a lei. Al mattino fu chiamato lo sceriffo Olsen. Lo sceriffo chiamò gli esperti del controllo animale da Tulsa, la città più vicina, che passarono acqua e cibo dalla finestra, ma il cane e la bambina restarono insieme, abbarbicati l'uno all'altra nella stanza, tutto il giorno. Gli sceriffi avevano caricato i fucili, appena Lizzie si fosse addormentata avrebbero sparato al cane. Dalla folla che si era raccolta attorno alla casa si fece avanti un uomo. Disse ai poliziotti: ci provo io. Bada che ti morde, lo avvertirono. L'uomo scosse la testa e sorrise. Si avvicinò alla porta della stanza. Il cane gli si fece incontro, i denti scoperti, il pelo irto ringhiando. Lui cominciò a mormorare qualche parola in una lingua strana e York lo stette ad ascoltare. L'uomo e il cane si accucciarono insieme e si parlarono quieti. Ecco, disse Alizi, ora verrà via con me, tranquilla, tu seguici da vicino. Uscirono insieme stretti stretti per non dar spazio ai tiratori. Il cane, l'uomo e la bambina e si incamminarono tra la gente verso i campi di Gran Turco. La madre cercò di seguirli, ma York si voltò subito verso di lei e le mostrò i denti. Scomparvero insieme nel campo e nessuno riuscì più a trovarli. Padre e madre fecero appelli sui giornali, alle TV locali, chiesero aiuto agli altri contadini, ma tutto quello che ebbero in cambio fu la visita di una vecchia Cherokee, una delle tante tribù indiane che vivono in Oklahoma. Sono la madre di quell'uomo che ha portato via vostra figlia e il cane, spiegò. Mi chiamo Volpe d'Inverno e vi porto un messaggio da mio figlio, Lupo che vede. Come lo ha avuto? Chiese subito Edith e il padre. Dove sono? Avvertiamo lo sceriffo. Volpe d'Inverno li fermò con un cenno. Non so dove siano. Mio figlio mi è apparso in sogno e mi ha detto che Lizzie e York torneranno a casa soltanto se voi promettete di non separarli mai più. I Glocktons promisero, senza neppure capire quel che facevano. Il mattino dopo trovarono Lizzie addormentata nel suo letto e York accucciato ai suoi piedi, tranquillo. Alzò appena la palpebra di un occhio quando i genitori ruppero in camera e si gettarono sulla bambina per abbracciarla e farsi raccontare che cos'era successo. «Successo?» disse lei, stupita. «Niente, ho sognato che qualcuno mi portava via York. E poi mi sono svegliata». Gli psicologi non hanno saputo dare spiegazioni, solo brontolare vaghe formule su shock e amnesia temporanea. Ma per starne nel sicuro, i Glockton hanno rinunciato a trasferirsi in città e hanno venduto la vecchia station wagon di volpe d'inverno e lupo che vede. Nessuno sa nulla e nessuno li aveva mai visti prima. L'unico che sa tutto è York, ma non parla. Che cos'è che i cristiani odiano? Odiano la capacità degli uomini di vedere il mondo che sta loro intorno. Odiano la capacità degli esseri umani di percepire e di respirare quel mondo. Odiano la capacità degli esseri umani di guardare il mondo con gli occhi del mondo. Odiano la capacità degli esseri umani di farsi dei. Odiano la capacità degli esseri umani di prendersi nelle loro mani la responsabilità del loro futuro. Questo odiano i cristiani. Per questo i cattolici stuprano bambini. E vi ricordo ancora una volta, per il concetto generale che è trasferito anche in termini giuridici, che si chiama di partecipazione morale, dal momento che l'ordine dello stupro, della pederastia, del saccheggio, della sottomissione, della distruzione proviene dal loro Dio, ogni cristiano, ogni cattolico è responsabile di genocidio, di stupro e di saccheggio, anche se a lui stuprare o saccheggiare gli farebbe orrore. Ma nello stesso momento in cui accetta quel Dio e giustifica quel Dio come padrone dell'universo, egli è responsabile di genocidio, di saccheggio, di stupro e di costruire le condizioni per cui avviene lo spaccio dell'eroina. Questi sono i cattolici. Ogni cattolico, ogni cristiano è responsabile di questo. Naturalmente io non posso pretendere che i magistrati pratichino questo, non lo posso pretendere, perché un magistrato deve anche mantenere una discrezione all'interno di un sistema sociale. Però il principio filosofico, il principio morale, il principio etico, il principio sociale, il principio costituzionale è questo. Pertanto nessuno verrà ad arrestarvi o mettervi in galera perché siete cristiani, ma come cristiani siete responsabili di genocidio, saccheggio, distruzione. Allora, abbiamo detto questo e abbiamo spiegato perché bisogna rimuovere il cristianesimo. La rimozione del cristianesimo è fondamentale per la ricostruzione del paganesimo. La rimozione del cristianesimo è fondamentale perché nel cristianesimo si individua tutto il male, si individua la distruzione degli esseri umani, si individua quanto impedisce agli esseri umani di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Pertanto, in questo momento, la contraddizione principale per costruire la vita degli esseri umani è la rimozione dell'orrore cristiano. Oggi l'esposizione l'ho finita, ma non ho finito, Io ho ancora un po' di cosette da leggervi. Per esempio, da Verità e menzogne della Chiesa Cristiana. Verità e menzogne della Chiesa Cristiana. Su come i cattolici cristiani hanno elaborato le menzogne sul loro Gesù, no? Infine, per essere breve, la gran parte delle testimonianze in favore di Gesù, e cioè il 79% del Nuovo Testamento, proviene da uomini che non hanno mai conosciuto direttamente né Gesù né i fatti e i detti che certificano. Si tentò di rimediare a questo enorme sproposito dichiarando ispirati tutti i testi del canone neotestamentario, ma allora, di fronte alle infinite contraddizioni presenti fra gli stessi Vangeli e di fronte alle ingiustificabili inesattezze storiche, lo stesso Spirito di Dio, il Dio dei cristiani, passa per un autentico ignorante. E non sembra che sia un problema da poco. Le tremende incoerenze che possono essere percepite da chiunque tenti un confronto fra i quattro Vangeli canonici risultano tanto più contrastanti e gravi se teniamo conto che essi furono selezionati come i migliori tra un insieme di circa 60 Vangeli differenti. I testi non scelti furono rifiutati dalla Chiesa Cattolica e condannati all'oblio perché apocrifi. Gran parte di questi erano più antichi di molti dei canonici e tra quelli rifiutati vi erano scritti attribuiti ad apostoli a figure importanti come Tommaso, Pietro, Andrea, Taddeo, Bartolomeo, Paolo, Mattatia, Nicodemo, Giacomo e testi di grande influenza per l'epoca come il Vangelo dei 12 apostoli. Dei quattro Vangeli canonici vengono spesso citati testi che sono originali di qualche apocrifo. I primi padri della Chiesa, come Giacomo, San Clemente, San Barnabo, San Paolo, includono nei loro scritti presunte parole di Gesù che provengono da apocrifi. Di fatto, i primi apologisti cristiani non hanno conosciuto o hanno disprezzato i testi canonici di Marco, Matteo, Luca e Giovanni, e fino a San Giustino, 100-165 d.C., tra essi non si trova altro che riferimenti a Vangeli apocrifi. Allora, riprendiamo un attimino questo discorso e questo concetto. Nei quattro Vangeli canonici vengono spesso citati testi che sono originari di qualche apocrifo. I primi padri della Chiesa, come Giacomo, Clemente, Barnaba, Paolo, includono nei loro scritti presunte parole di Gesù che provengono da apocrifi. Di fatto, i primi apologisti cristiani non hanno conosciuto o hanno disprezzato i testi canonici di Marco, Matteo, Luca e Giovanni e fino a San Giustino, 100-165 d.C., nato nel 100 e morto nel 165, tra essi non si trova alcun riferimento tra essi non si trova altro che riferimenti a Vangeli apocrifi. La selezione dei Vangeli canonici è stata compiuta durante il Concilio di Nicea 325 e fu ratificato da quello di Laodicea nel 363. Il modus operandi per distinguere i testi veri da quelli falsi fu, secondo la tradizione, quello della scelta miracolosa. Allora, prima di tutto vediamo che i quattro Vangeli ufficiali, dove sono gestite le prodezze di questo pagliaccio, di questo assassino, sono dei falsi, tant'è che addirittura i primi cristiani, cioè fino al 150, pensiamo che Giustino abbia scritto nel 150 circa, mettiamo al 130, questi Vangeli erano sconosciuti o disprezzati. Perché? Perché questi quattro Vangeli ufficiali rappresentano quattro operazioni politiche che hanno il fine di distruggere e saccheggiare il divenire degli esseri umani. Per cui queste quattro operazioni politiche, mentre i cristiani stavano tentando di costruire la loro organizzazione, venivano disprezzate. Quando i cristiani hanno avuto più potere, hanno cominciato a pensare bene come gestirlo il potere, come stuprare gli esseri umani, come costringere gli esseri umani in ginocchio. Ed ecco che questi quattro Vangeli ufficiali, che erano considerati delle operazioni di merda, cioè operazioni schifose, diventano invece gli elementi centrali della costruzione del cristianesimo. Perché? Perché sono esclusivamente delle operazioni politiche che hanno un solo scopo: costringere gli esseri umani in ginocchio, costruire orrore, morte, strage e distruzione. Per cui non sto dicendo soltanto io come pagano, che io mi limito a interpretare i principi e a collocare i principi nel mondo in cui questi principi si manifestano, ma lo dicono anche studiosi storici, cioè anche la ricerca storica va a confermare questo. Ma perché io faccio una cosa che dopo la ricerca storica arriva a confermare? Non è che io sia uno studioso, non è che io abbia una cultura eccezionale, abbia lauree, mi sia messo centinaia d'anni a studiare. Io ho una pratica di stregoneria e una delle pratiche di stregoneria si chiama meditazione. Che cos'è la meditazione in stregoneria? è il rallentamento dei flussi, del flusso delle parole all'interno della ragione, cioè il rallentamento, e la concentrazione sui problemi che ci sono importanti. Concentrarsi sui problemi importanti non è che porti a rivelazioni, ma porta a collocare quello che noi siamo e quello che noi pensiamo e quello che noi pensiamo come riferimento alle nostre tensioni interiori nell'oggettività, cioè nel mondo in cui questo si manifestano. Cioè un'informazione come può essere la parabola dei vignaioli omicidi non è più usata solo per se stessa, ma viene inserita nel mondo in cui è nata, nel mondo in cui ha operato, per gli effetti che ha fatto, cioè va a costruire tutte le relazioni che questo semplice scritto, cioè questo che è uno scritto del cavolo, insomma, sono poche righe, anche stupide, scritte anche male, cioè la relazione che questo scritto ha con la vita, cioè con il mondo che ci sta attorno. Fatto questo però, e con la pratica di fare questo, c'è un'altra pratica che viene fuori, perché c'è sì la dimensione spaziale, ma esiste anche la dimensione temporale. Cioè la meditazione porta anche a collocare un oggetto, il fenomeno, quello che noi pensiamo, anche nel tempo. Cioè va a percorrere indietro e davanti nel tempo, indietro nel tempo, perciò che questo scritto, teniamo in esame questo, ha costruito nel passato e ciò che potrebbe costruire nel futuro. Cioè quali sono le influenze che questo ha avuto nella vita degli esseri umani. Ma questo lo posso fare solo ed esclusivamente come apprendista stregone. Cioè lo posso fare perché tutte le tensioni del mondo, o comunque una gran parte delle tensioni del mondo, delle tensioni della vita, mi si riversano addosso. Cioè io sono sensibile e sono aperto a quelle che sono le tensioni della vita e i bisogni di espansione della vita. Ecco che a quel punto cosa succede? Che dopo alcuni anni di questa pratica mi si sviluppa anche un'intuizione rispetto a queste cose. Cioè questo, non ho più bisogno della ricerca storica per sapere esattamente come questo avviene, ma mi basta il meccanismo, cioè cogliere il meccanismo all'interno del quale queste cose si manifestano. E da qui e viene fuori la mia specializzazione di meccanico, no? Meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Pertanto il fatto che la ricerca storica vada a la ricerca storica oppure anche la ricerca scientifica vada a confermare quanto vi sto dicendo e non lo neghi, non è per il fatto che io riesco a fare chissà cosa o una cultura chissà che cosa, ma è la mia pratica di stregoneria che va a definire il possibile dall'impossibile, le cose che sono dalle cose che non sono, le cose che appaiono dalle cose che invece hanno sostanza. Questo non significa che io non possa essere ingannato, io, ingannare me è la cosa più facile di questo mondo, cioè imbrogliare me è semplicissimo, non ci vuole una gran testa. Il problema è che però l'intento è quello che mi porta dritto, cioè che mi porta a raggiungere il mio obiettivo e mi porta a cogliere tutti quegli elementi che concorrono a formare quell'obiettivo. Per cui non è che io non sono imbrogliabile, truffabile, ingannabile, io sono tranquillamente imbrogliabile, truffabile, ingannabile. Quello che è importante è che abbia la capacità di cogliere quella che è la collocazione degli oggetti nel mondo che quegli oggetti esprime. E veniamo un attimino all'atto miracoloso con cui vennero scelti questi Vangeli ufficiali, no? Sono state conservate 4 versioni per legittimare la preferenza per i 4 libri canonici. Primo, dopo che i vescovi hanno molto pregato, i 4 testi hanno preso il volo da soli fino a posarsi sull'altare. Cioè, ricordate sempre questo Dio che interviene sempre nelle faccende umane, cioè lui gli uomini li usa proprio come bestie di gregge, cioè è lui che sposta i libri, sposta le montagne. Per cui se qualcuno di voi sta male, bestemmiate pure questo Dio, sta male perché questo Dio si compiace che voi stiate male. Secondo, sono stati messi tutti i Vangeli in competizione sull'altare e gli apocrifi sono caduti per terra mentre i canonici non si sono mossi. Terzo, scelti i 4 sono stati messi sull'altare e poi è stato interpellato Dio per farli crollare per terra se ci fosse stata in essi una sola parola falsa, cosa che non accade con alcuno. Beh, forse la terza ipotesi è anche quella più probabile, non so. Io prendo questo libro, lo metto sul tavolo e dico: caro Dio, se io sono Dio, cioè se io ti posso fare un mazzo tanto, butta per terra, fai venire per terra questo libro, ti do 2 secondi di tempo. Ecco, sono passati 2 secondi di tempo, questo libro non è caduto per terra, dunque io sono un Dio maggiore del loro Dio. Cioè, questo è quello che loro hanno fatto, e sicuramente, probabilmente questa è l'unica cosa decente. Quarta leggenda. Nel recinto di Nicea entrò lo Spirito Santo sotto forma di colomba e si posò sulla spalla di ognuno dei vescovi, mormorando all'orecchio quali fossero i Vangeli autentici e quali gli apocrifi. Quest'ultima tradizione rende anche evidente che una parte considerevole dei vescovi presenti al concilio o erano sordi o erano diffidenti, vista l'opposizione nelle elezioni per votazione maggioritaria e non unanime dei 4 testi canonici attuali. Pertanto neanche loro erano d'accordo su cosa fare. Quello che avevano bisogno la maggior parte dei vescovi, ricordo che questo concilio, il concilio di Nicea, che venne organizzato nel 325 da Costantino, fu praticamente organizzato da Costantino e Costantino lo impose. Quando parlate della Trinità, la Trinità non è altro che un'invenzione di Costantino, che non era battezzato, dunque dicono che era pagano. Io col termine pagano ci vado un po' cauto. Comunque, praticamente questo non battezzato, cioè questo non cristiano in ogni caso, impose il concetto, il dogma della Trinità a tutti i vescovi presenti, e lo riprese, questo dogma, lo riprese su un'elaborazione delle triadi romane, cioè le vecchie triadi, ve ne ho già parlato, Liber, Libera e Cerere, oppure Minerva, Giunone e Zeus, oppure Marte, Quirino e Giove, insomma. Cioè, queste vecchie triadi romane, che non erano altro che le tematiche maggiori, cioè i concetti divini più importanti che quella popolazione, cioè quel popolo doveva seguire per costruire il sistema sociale, bene, viene, il ricordo probabilmente è stato perso, e Costantino praticamente impose questo concetto di Trinità 3 in 1, che non aveva nessun significato, cioè non aveva nessun significato se non quello di far fuori Ario, cioè di far fuori, nella polemica fra cristiani e ariani, fare fuori il vescovo Ario, che aveva un altro concetto, che era il concetto più importante in quel momento che avevano i cristiani. Fatto fuori Ario, lui ha imposto il suo dogma, ha costretto gli esseri umani ad accettarlo, mettere in ginocchio con le armi, perché vi ricordo che i cristiani impongono sempre la loro dottrina con le armi, con la violenza sui bambini, perché questo è l'unico cosa che hanno i cristiani, non hanno altro. I cristiani non possono discutere con nessuno se questo non si mette in ginocchio, ricordatevelo questo. Non esiste delle posizioni dottrinali discutibili con i cristiani, non è possibile nessun incontro col cristiano, perché il cristiano premette subito che tu debba mettersi in ginocchio davanti al suo Dio macellaio, sempre. Tolto questa premessa, non ha più niente in mano, cioè ha solo la violenza, solo l'imposizione fisica. Pertanto, alla fin fine, la polemica va a finire in questo modo. Pertanto, che questi 4 Vangeli siano solo ed esclusivamente delle operazioni politiche, come vi abbiamo detto, sono esclusivamente delle operazioni politiche che hanno uno scopo: costringere gli esseri umani in ginocchio. Gli altri Vangeli vanno a sparire, vengono bruciati, vengono distrutti, e soltanto a Nag Hammadi troviamo tutta una serie di Vangeli, fra i quali quello che vi ho detto di Tommaso Dinimo, che ha un senso, una direzione che è completamente diversa dai Vangeli ufficiali. Vabbè, detto questo, che era la cosa di cui volevo parlare oggi, vi accenderò un attimino a una questione fondamentale che separa il paganesimo dal cristianesimo. Una questione che è importantissima, è fondamentale, ed è il concetto di morte. Ora, per il concetto di morte, vediamo un attimino se poi mi sono anche segnato il capitolo, perché non sempre riesco. Perfetto. Concetto di morte, ho qui La Nera Signora di Alfonso Di Nola, Antropologia della morte, pubblicato da New Compton Editori, no? E vi leggerò la visione della buona morte nell'antichità. Nella concezione del morire si è verificato il totale capovolgimento della visione che in esso ebbero, almeno nella testimonianza della poesia e della letteratura, gli antichi. E codesta è certamente la mutazione più rilevante del senso della morte, anche se questo senso, secondo le ipotesi non sempre convincenti di molti studiosi francesi, assume varie tonalità e coloriture nelle epoche cristiane. Nella concezione antica generalmente manca la proiezione dell'uomo attuale in un mondo futuro, salvo forse in Platone. Quindi l'impegno esistenziale tocca esclusivamente la vita presente, assoggettata al ciclo biologico e concludentesi in una vecchiaia che è considerata odiosa, ripugnante, addirittura vergognosa, come nefasto gioco che l'occulta volontà degli dèi ha compiuto nello svolgersi dell'umano destino. Cioè, in pratica, gli antichi non avevano una visione dell'aldilà, una visione del dopomorte. Perché? Perché la visione del dopomorte c'è quasi a livello consolatorio, quale distruzione della vita quotidiana. Quando nella vita quotidiana si costringono gli esseri umani in ginocchio, l'elemento consolatorio è la promessa di una vita oltre la morte, la promessa di un paradiso, di una reincarnazione, di un karma, di una metempsicosi, di un nirvana. Ma questo è il gioco di chi mette in ginocchio gli esseri umani. Diverso è il discorso per quanto riguarda gli antichi. Perché? Perché vivendo giorno per giorno, vivendo la propria vita e prendendosi nelle proprie mani la responsabilità quotidiana e immediata delle proprie azioni, comunque si costruisce il proprio corpo luminoso. Il feto, quando agisce nella pancia della madre, comunque si costruisce, non si chiede quale sarà la sua vita oltre la morte, ma continua ad agire per costruirsi e per crescere al meglio. Vive al meglio la sua quotidianità. E così è anche nella nostra vita di tutti i giorni, è vivere al meglio la nostra quotidianità. Vivere al meglio la nostra quotidianità ci consente di costruire il nostro corpo luminoso, ci permette di interagire col mondo circostante, ci permette di soggettivare le tensioni che dal mondo circostante giungono verso di noi, ci permette di essere partecipi della vita di tutti i giorni, delle tensioni, dei bisogni dell'universo. Pertanto non è necessario chiedersi cosa sarà o come sarà dopo la morte. Questo è un interrogativo cristiano, cioè è un interrogativo dei cristiani chiedersi il fine della vita, perché io vivo. Questa è una domanda che è tipicamente cristiana. La domanda pagana è: riuscirò a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso? Riesco tutti i giorni a prendermi nelle mie mani le responsabilità della mia vita? Riesco a costruire il futuro? Riesco a comprendere le contraddizioni che mi avvolgono? Riesco a comprendere i meccanismi della vita? Riuscirò a fare questo? Quanto impegno ci ho messo? Posso metterci ancora più impegno? Queste sono le domande che si fa un pagano. Per cui le domande dei pagani sono diverse dalle domande cristiane. Quando un cristiano mi viene a dire: allora dimmi il senso della vita, a me fa ridere, perché è la domanda stessa che dimostra la stupidità della religione che questa persona segue. Perché io non mi chiedo perché vivo, ma vivo. Ci affronto quelle che sono le contraddizioni della mia vita. Non mi chiedo cosa sarebbe stato se fosse stata una cosa diversa, ma affronto ciò che è in questo momento, le cose per ciò che sono, e devo essere in grado di andare a riconoscere le cose per come si manifestano e per l'essenza che le manifesta. a quel punto devo alterare me stesso, devo andare oltre i confini della ragione, devo compenetrare il mondo che mi circonda, e questo costruisce il mio corpo luminoso. Per cui nei paganesimi, diciamo paganesimi antichi, diciamo fra gli antichi, non c'era il concetto della vita oltre la morte, perché c'era il concetto di vivere quotidianamente. Quando arriva il cristianesimo, distrugge la vita nel quotidiano, crea la miseria, la sofferenza e il dolore, proprio per costringere gli esseri umani a essere speranzosi nel dopo morte, cioè distrugge la vita degli esseri umani e distrugge la vita degli esseri umani perché propone qualcosa dopo la morte del corpo fisico. Nello stesso tempo può distruggere la vita degli esseri umani proprio perché propone qualcosa oltre la morte del corpo fisico. Ne consegue che il polo positivo di tutto l'esistente sta nella gioiosa pienezza della vitalità e della gioventù non ancora attraversata dai segni del decadimento e del desperare fuggire del tempo. C'è una cosa che gli antichi avevano meno di quello che avevamo noi, e cioè la consapevolezza di quello che è la necessità del pensiero astratto. Cioè, se tutti i giorni devi metterti a correre per raggiungere il tuo obiettivo, chiaramente quando ti mancano le forze per metterti a correre a raggiungere il tuo obiettivo, ti manca anche la capacità di affrontare la vita. Diverso è il discorso invece in una società astratta, dove hai altri bisogni, altre tensioni che si aggiungono sempre a quelle della natura, per cui hai ancora dei desideri, hai ancora dei piaceri, nonostante la prestanza fisica sia diminuita. Potremmo dire per assurdo che se gli antichi non avevano più la capacità di fare sesso, perdevano praticamente una ragione di vita. Oggi come oggi, se un adulto perde la capacità di fare sesso, può sempre guardarsi la televisione. Questo voglio dire. Cioè esistono dei piaceri nella vita quotidiana che possono dare comunque piacere alla vita, mentre invece anticamente la quantità, cioè la forbice, diciamo così, dei piaceri era legata essenzialmente alla fisicità. Oggi possiamo dire che non è più assolutamente legata alla fisicità, almeno qua nei nostri paesi, nei nostri paesi capitalisti, diciamo capitalismo avanzato. Pertanto anche lo stesso piacere della vita può continuare anche quando c'è il decadimento fisico. Ne consegue che il polo positivo di tutto l'esistente sta nella gioiosa pienezza della vitalità e della gioventù non ancora attraversate dai raggi del decadimento e del disperante fuggire del tempo. Vivere una vita soddisfacente significa perciò attraversare la pienezza del proprio sé prima che la morte sopravveniente lo indebolisca e distrugge. Ecco perché gli antichi crearono un'ideologia nettamente opposta a quella che sarebbe stata diffusa dal cristianesimo. Buona morte, e più frequentemente bella morte, significò lo spegnersi nel fiore degli anni giovani in un rapido ed immediato distacco dall'unica realtà, questo mondo presente, da cui siamo circondati. La morte rapida è il dono degli dèi, è il dono che gli dèi possono concederti, mentre nel cristianesimo, impregnato dalle preoccupazioni escatologiche e moraliste, morte rapida verrà a significare una disastrosa condizione di rischio, poiché il correre rapido dell'evento non concede tregua e spazio alla pratica della preparazione al destino soprannaturale e agli esercizi di devozione e penitenza che diverranno la preoccupazione incombente su tutte le epoche culturali successive al crollo del mondo antico. I termini si invertono e dalla proposizione morte rapida o immediata uguale bella morte si passa alla proposizione morte rapida o immediata uguale mala morte. La morte rapida, intesa in attesa, lieve come il sonno, è il dono che Artemide e Apollo concedono ai mortali, come è desiderata nell'Odissea da Penelope: o sonno soave, perché tanto soffra ma volse. Così soave la morte mi desse Artemide casta, subito ora, e non dovessi più straziata nell'anima consumarmi la vita. Questa idea di una morte che si è concessa come sonno appartiene inoltre alla descrizione del mondo mitico delle origini fatta da Esiodo, opere e giorni. Prima una stirpe aurea di uomini mortali fecero gli immortali che hanno le Olimpie dimore. Come dei vivevano senza affanni nel cuore, morivano come vinti dal sonno. Questo ideale, del resto, al di fuori di ogni speculazione filosofica, è chiaramente atteso in alcuni esempi, attestato in alcuni esempi storici. Svetonio, riferendosi alla fine di Giulio Cesare, scrive: quasi tutti concordano nel ritenere che la sua morte fu pressappoco tale quale egli l'aveva desiderata. Un giorno, avendo letto in Senofonte che Ciro, nella sua ultima malattia, aveva dato una disposizione per i suoi funerali, pieno di disprezzo per un genere di morte così lento, egli aveva desiderato che la sua fosse immediata e rapida. La vigilia del giorno stesso in cui fu ucciso, mentre alla mensa di Marco Lepido si discuteva su quale fosse la fine più piacevole, egli aveva accentuato la sua preferenza per una fine rapida ed inattesa. Un'analoga osservazione è compiuta sulla morte dell'imperatore Augusto, che avvenne inattesa e rapida. La morte che il destino gli concesse fu dolce e tale quale egli l'aveva sempre desiderata, poiché ogni volta che egli sentiva dire che qualcuno era morto presto, ciao Nico, era morto presto e senza sofferenza, augurava per sé e per i suoi una simile eutanasia, secondo il termine che egli solitamente usava. Sull'ideologia della bella morte divengono particolarmente rilevanti le pagine di J.P. Vernant, riferendosi soprattutto al periodo omerico. Vernant ha osservato che la bella morte è quella di coloro che l'Iliade chiama Aneres Andres, uomini nella pienezza della natura virile, maschi e coraggiosi. Ideale è morire in combattimento nel fiore degli anni, il quale morire attribuisce ai defunti la pienezza delle virtù conseguite, e cioè la gloria come fine proprio della propria vita. Questa che, nelle onoranze funebri, è chiamata bella morte, kalos thanatos, trasforma il caduto in battaglia in un uomo buono, aner agathos, aner agathos, nel quale termine significa bontà, è infinitamente distante dai significati che assumerà nella tradizione cristiana, che lo connette alle prove etiche della virtù e del superamento del peccato. Buono qui si riferisce all'uomo valoroso, che ha rifiutato la vigliaccheria di cedere ai nemici e che ha affermato la propria supremazia e il proprio valore, conquistandone una gloria la cui memoria si perpetua nel tempo. Nello stesso senso, il valore, virtù, arete, sempre in senso radicalmente distante da quello cristiano, è realizzato una volta per sempre attraverso l'eroico morire e non deve più confrontarsi per il futuro. Sempre Vernant rileva che la vera ragione della prova eroica non scaturisce da calcoli utilitari né dal bisogno di prestigio sociale. Essa è di ordine metafisico, riguarda la condizione umana che gli dèi non hanno fatto soltanto mortale, ma sottoposta, come ogni creatura di qui giù, dopo il regoglio e l'appassire della giovinezza, al declino delle forze e alla decrepitezza degli anni. La prova eroica è radicata nella volontà di sfuggire all'invecchiamento e alla morte, per quanto inevitabili siano di superarli entrambi. Si supera la morte invece che sfuggirla, facendone l'asse costante della vita, che assume così valore esemplare e che gli uomini celebrano come modello di gloria imperitura. Ciò che l'eroe perde in onori resi la sua persona vivente, quando rinuncia ad una vita lunga per scegliere una morte rapida, lo riguadagna centuplicato nella gloria di cui è aurelato. Col cristianesimo si verifica una radicale rivoluzione nella concezione della morte secondo le linee di un processo mitico e ideologico che inizia negli stessi Evangeli e che tocca il suo primo apice nella letteratura paulina. Evidentemente questo processo riflette una struttura socioculturale appartenente alle fasi della decadenza del mondo antico e al diffondersi di quegli ideali ultramondani che trovano la loro espressione nelle misteriosofiche e nelle filosofie della decadenza. Il cardine della realtà dell'esistenza si sposta verso nuovi valori che vengono attribuiti al vivere e al morire, per cui il morire non è più il dramma della fine dell'esistenza, ma il fortunato passaggio e il desiderato dischiudersi dell'uomo alla vera vita che distrugge la morte stessa, come uno status conseguente al peccato e superato dall'avvento di Cristo. E in realtà cambia completamente quello che è l'impostazione del concetto di morte. Mentre prima col paganesimo si accumulava sufficiente potere personale per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, perché si sapeva vivere per sfida, sapeva prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, con l'arrivo del cristianesimo, delle religioni misteriche prima e del cristianesimo dopo, non ci si prende più nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, ma si deve rifugire da quello che è, fra virgolette, il peccato, che non è altro che la sottomissione alle voglie, ai pruriti e ai desideri del Dio padrone, che impone le proprie voglie, i propri pruriti, i propri desideri, per cui gli esseri umani si devono sottomettere. Gli esseri umani rinunciano a se stessi, rinunciano a determinare la propria vita, rinunciano a costruire il Dio che cresce dentro per diventare parte di un gregge che sta camminando verso il macello. E allora, affinché il gregge non veda il macello come fine del suo percorso, come l'arrivo del proprio cammino, la promessa oltre il macello c'è la vita futura come dono del proprio Dio al quale ci si sottomette. E qui c'è la fregatura degli esseri umani, c'è la distruzione della vita, c'è la distruzione dei sistemi sociali, c'è lo stupro dei bambini, c'è lo spaccio dell'eroina, c'è la distruzione di ogni sistema sociale. Cioè ogni sistema sociale che esiste in sé e per sé viene sistematicamente distrutto e annientato dalla Chiesa cristiana, perché nulla può esistere al di fuori del desiderio di Dio. Voi pensate che addirittura nel cristianesimo, fra cristiani, quando ci si truffa, quando un cristiano riesce a truffare un altro, non è lui che lo ha truffato, ma è il suo Dio che gli ha permesso di fare questo, salvo che questo cristiano non abbia potere sufficiente per farlo mettere in galera, cioè per fregarlo a sua volta, che allora anche questa è stata la volontà di Dio per punire il suo superbice. È sempre una volontà di Dio. Quando Wojtyla è stato eletto e fu una grandissima truffa all'interno, cioè fu un gioco di potere, fu un gioco di truffa all'interno delle gerarchie cristiane, non fu una truffa vincente rispetto ad altre truffe, ma fu la volontà di Dio a cui tutti gli altri dovevano sottomettersi. Pertanto imbrogliare all'interno dei cristiani fa parte della volontà di Dio. Essere padroni dopo aver macellato interi popoli non è altro che fare la volontà di Dio. Per questo la macellaia dell'India diventerà santa, il truffatore pugliese farà santo, Wojtyla, che ha massacrato gli esseri umani, che ha costretto le donne a non abortire pur di costruire miseria, verrà fatto santo. E così tutti i macellai della storia verranno fatti santi, tipo quel Carlo Magno che tagliò la testa a 4500 pagani sassoni perché non si convertivano, o tipo Stalatro che ha macellato popoli interi. Perché la santità consiste nel macellare gli esseri umani, costringere gli esseri umani in ginocchio, impedire agli esseri umani di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita. Questo è lo scontro. E noi non potremmo mai prescindere nella costruzione del paganesimo dal citare che cos'è il cristianesimo e qual è l'espressione del cristianesimo in quanto tale. Va bene. No, non ancora. Prendiamo le telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Ciao, dimmi.
Ciao, bello. Allora, mentre parlavi, io da buon arteriosclerotico mi sono fatto un po' la scaletta su delle cose che avevo pensato. Allora, per me la definizione del cristianesimo è il mettere in dubbio la perfezione dell'esistente, prima cosa. Che è una cosa già che non sta in piedi, il mettere in dubbio la perfezione di tutto quello che sta attorno, no? Il mettere in dubbio il tragitto di un astro che da sempre percorre una traiettoria, una parabola,
certo,
ben definita da sempre, diciamo, perché non abbiamo in mano la storia o la preistoria che ci possa dire qualcosa, ma solo la scienza può darti delle dritte per dire che insomma il tempo è lungo. La deficienza all'ennesima potenza, la contraddizione per eccellenza. E infine, sta attento Claudio, io ho dato questa definizione: il cristianesimo è la descrizione di un fallimento.
Sì.
Basta. Cioè, loro ammettono un fallimento, ma ti rendi conto? Dio perfetto che è un fallito. Così te la incartano e te la danno.
Sì.
Basta, io non ho altro da dire perché non ho altre capacità per esprimermi più di così, non so. Ti ringrazio e ti saluto Claudio.
Ciao, ciao, ciao Gianpaolo. Ah, ma il cristianesimo è oggettivamente il fallimento della vita. Voi non troverete mai una società costruita dai cristiani. La società che abbiamo adesso è una società che si è costruita uscendo dall'orrore cristiano, con grandissime lotte contro i cristiani. Dopodiché, quando viene costruita la sanità con grandissime lotte, i cristiani si appropriano della sanità e diventa uno strumento con cui loro controllano il sistema sociale. Quando viene imposto l'educazione, quando viene imposta la scolarità, i cristiani si oppongono alla scolarità con una ferocia inaudita. Cioè, per loro i bambini devono essere bestie che stanno a lavorare nelle fabbriche, che stanno a lavorare nei campi. Sono bestie, non sono persone, non sono dei soggetti di diritto. Cioè, la società che noi vediamo adesso è una società che è uscita con dolore e con forza da quello che è l'orrore cristiano. Non è una società che è stata costruita dal cristianesimo. Il cristianesimo ha tentato di distruggere questa società e le lotte sociali ne hanno aperto degli spazi, hanno aperto degli spazi di libertà fino ad arrivare alla Costituzione della Repubblica Italiana nel 1948, che rende tutti i soggetti giuridicamente uguali. Che nel cristianesimo questo è un concetto assolutamente inconcepibile. Nel cristianesimo il concetto di uguaglianza è quello che voi dovete essere uguali ma in ginocchio davanti a me. Questo è il concetto di uguaglianza nel cristianesimo. Non esiste l'uguaglianza nel cristianesimo. Pronto?
Marco. Ciao. Volevo continuare un po' nella, ma veloce, nella lista dei luoghi sacri cristiani che sono stati.
Ah sì, 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 l'altra volta era interessantissimo.
Ecco, vai. Niente, ne ho letto un'altra perché continuo a leggere l'origine del cristianesimo di Donini, che le litanie della Madonna, non sì. so, rosa mistica, sai quelle alla fine del rosario che dicono,
sì.
erano invocazioni già fatte, scritte e le hanno rubate alla dea Iside. A quel tempo, insomma, quindi influenza anche là delle varie religioni neopagane, delle certo. zone probabilmente dell'Africa.
No, no, ma Iside era un culto, tu pensa che qui a Padova, fra Padova e Vicenza, sono trovate delle statuette degli altari a Iside.
Sì, sì,
cioè fu introdotto a Roma anche abbastanza presto come culto e si sovrappose a tutti quei culti della terra madre, cioè della terra feconda, che c'erano allora. Cioè il paganesimo ha sempre preso quello che è un sentire uguale, no?
Sì.
Non l'ha mai negato, cioè non ha detto il pagano no, ti chiede da adorare Demetra e invece non ti chiede da adorare Iside.
No, quello che e vedo e si nota anche spontaneamente nella lettura di Donini è proprio come il cristianesimo non sia altro stato che un abile gioco di darsi delle gomitate fra religioni e di copiare un po' di qua, un po' di là. Dentro il cristianesimo c'è un po' di tutto. È innegabile che ha una. Visto che insistono sulla storicità del cristianesimo, gli esegeti, eccetera, e tutti i cristiani e i cattolici devono assolutamente aprire gli occhi e fare i conti con quella che è stata la storia. Se loro per primi vogliono dire che il cristianesimo è senz'altro una religione che ha delle origini storiche, perché anche il suo fondatore, tra l'altro, che si fa una fatica enorme anche a stabilire data di nascita, morte, che non si sa dopo dove è andato a finire,
è, insomma, solo da ridere.
È parecchio complicato. Però una cosa che volevo fare un salto a proposito di quello che è, insomma, tutta sta letteratura cristiana, eccetera, che è una Bibbia proprio, leserla, che meglio del nome non potete dire. Mi sembra, per tornare qua ai nostri problemi moderni, no, Claudio, che il cristianesimo abbia subito, secondo me, uno scacco veramente terribile da quando soprattutto, per esempio, anche la società Italia comincia a fare i conti con l'immigrazione. Perché a scuola, per esempio, dove dominava assolutamente la presenza cristiana, l'insegnamento cristiano, il crocifisso nell'aula, la scuola, che è un posto, come si può dire, è quasi, per me è come il focolare della società moderna, no? Il focolare della casa è così, è il simbolo dell'affetto.
Ho anch'io la tua immagine.
Ecco, la scuola sta, secondo me, il terreno sul quale la Chiesa Cattolica sta perdendo la partita, ma anche dal punto di vista di accettare le regole del comune vivo e civile e come si può dire, nel rispetto insomma anche delle leggi, delle costituzioni, perché quando si deve garantire a qualsiasi individuo parità di istruzione e qualsiasi insomma parità di fronte alla, ogni persona umana, no, di fronte alla legge è uguale, ha diritto anche di scegliere delle proprie idee, di aderire a qualsiasi culto, a qualsiasi religione, eccetera. Ora, quando all'interno della scuola ci sono diversi scolari, alunni o studenti, eccetera, che professano altre religioni, nel rispetto di queste si è visto che la religione cattolica non ha più saputo imporre quello che è stato invece un dominio che l'era riuscito, perché sono molto, in un certo senso loro si difendono molto a riccio, no? All'interno delle loro credenze, delle loro religioni, neanche nel modo di far propaganda della loro fede. Ma quando però li metti in confronto e li metti sul piano della parità delle religioni, penso che a scuola sia invocato questa parità e questo diritto alla parità. Se io ho una religione diversa dalla tua, la mia è uguale alla tua. La Chiesa Cattolica sta mettendo secondo me, sta mettendo la coda in mezzo alle gambe e se ne sta andando di filata. E per cui sta abbandonando probabilmente questi mercati tra virgolette, e si affaccia più ai paesi latinoamericani o del terzo mondo, dell'Africa, dove lì gli riesce molto bene ancora il gioco che è riuscito,
sì,
qua.
Solo che a Brasilia c'è stato un convegno, cioè è stato un raduno mondiale delle streghe Vicca, per esempio.
Ecco, e allora spero che almeno loro, i paesi nuovi, insomma questi paesi che dovrebbero subire questa... Che tra l'altro mi ricordo, ho letto La vita di Papa Luciani, ha avuto una discussione feroce quei pochi giorni che è stato lui Papa con il Cardinal Baggio, perché il Cardinal Baggio voleva proprio spostare l'attenzione e l'interesse del Papa e della Chiesa verso questi nuovi mercati, sempre tra virgolette, mentre Papa Luciani aveva tutto un altro scopo e un altro incarico per il Cardinal Baggio. Per dirti insomma loro da quant'è che le soppesano queste cose.
Certo.
Poi volevo dire una cosa, ci sono giovani che fra poco, credo sabato, calcolano che 1 milione di giovani andranno a Roma per il giubileo.
Domenica 20 agosto.
Ah, per il 20 il giubileo,
sì,
dei giovani.
Calcolo che ci siano 1.200.000 persone. Tieni presente questa cifra perché dopo facciamo i conti dopo.
Ecco, guarda, il mio appello per i giovani è questo, l'ho sintetizzato in questa frase. Giovani, non abbiate bisogno di chi ha bisogno di voi. Ciao Claudio.
Ciao, grazie.
Buona
giornata a te. Niente, in effetti, vediamo. Pronto?
Posso fare un commento anch'io?
Rapido però.
Rapido, voglio dire dei giovani. Hai parlato di giovani indios, di americani dell'America del Nord, là, che sono stati trascinati in scuole locali. Beh, il discorso è che se si è riferiti alla legge, la legge che si invoca la legge per avere giustizia, ma io invece un altro discorso, quello che faceva Albino, diceva che l'economia che si fa ai paesi del terzo o quarto mondo devono farla capillarmente ai contadini, perché dicono se la fanno i contadini torna indietro il 70-80% e il 20% sarà investito. E allora voglio dire che non è il fatto che vogliono schiavizzare i bambini dei contadini, cioè vogliono che i figli dei contadini siano sfruttati e siano schiavi di questa società, che attraverso il prestito, attraverso i mulenti, perché così aggrediscono la famiglia, aggrediscono i premi di fedeltà, aggrediscono i capitali, aggrediscono il mondo. non quello della legge, quella legge bisogna scartarla perché è una roba ebraica quella della legge, invece questo è una cosa economica che bisogna lasciare i soldi a quelli che se ne tengano. Il discorso è che vogliono schiavizzare i nostri figli, i
va
figli
bene,
degli altri.
Va bene.
Capito il discorso?
Ok.
Ciao.
Ecco, ciao, grazie. Ciao.
Allora, torniamo un attimino al... Vabbè, ognuno ha le proprie posizioni. Al discorso di Brasilia. A Brasilia c'è stato questo incontro, diciamo così, di streghe vicca e di stragoni, o almeno praticanti stragoni, o almeno apprendisti stragoni, o almeno chi ci prova. Bene, è un segnale non da poco. Pronto?
La trasmissione lì?
Sì?
Sono uno del Verona, sono in autostrada.
Dimmi.
Potrei andare in Croazia in vacanza. E ho sentito con piacere tutte le tue tesi, tutte le tue cose che hanno un po' chiarito quello che era il mio pensiero un po' nascosto, insomma. Volevo solo farti i complimenti e continuare
Sei di Verona?
Sì, di Verona,
che,
sto andando in
che zona?
Sono a Venezia in autostrada.
Sì, ma di che zona vieni da Verona?
Proprio dalla città di Verona.
Beh, io ho abitato a Veronetta e a Montorio.
Allora,
ti dice qualcosa?
Beh. allora sei stato diverso tempo lì o sei nato lì?
No, sono nato là.
Ah, ho capito. Sì, appunto, volevo solo dire una parola, che quella sporcizia lì che c'è a Roma bisognerebbe fare qualcosa di più per pensare di pulire, insomma, ecco, tutto lì.
Si fa quel che
si può. Possibile per liberarci da questa fogna.
Si fa quel che si può.
Ecco, e mi auguro che tu abbia tanta energia da continuare in questa strada.
D'accordo, ciao, grazie a te, ciao. Sì, scusate ma ero un po' disturbato. No, si fa quel che si può, nel senso che non si può né fare troppo né strafare. È necessario costruire le persone un po' alla volta e con tanto impegno. Pronto? Dica. Sì. Io sì, indubbiamente questo, indubbiamente. No, io te lo posso dire a grandi spanne, anche facendo degli errori, se me li passi magari dopo li controlli meglio. D'accordo? Ciao. Allora, praticamente la polemica che c'era fra Ario e la Chiesa di Roma, o Costantino più che la Chiesa di Roma, era questa. Ario pensava che Cristo avesse avesse la natura umana e la natura divina come distinte, mentre invece credo che Costantino volesse far passare che Cristo non era altro che Dio reincarnato, cioè era la stessa sostanza del Padre. Boh, passatemi un po' questo come decisione. In pratica, secondo la visione medio orientale, Cristo era un profeta che aveva anche la natura divina, però era essenzialmente anche un uomo, mentre invece Costantino lo ha imposto come contiguità del Padre, cioè era come se lui fosse Dio. E questa definizione è diventata dogma, cioè il Dio dei cristiani non è solo il macellaio di Sodoma e Gomorra, ma è anche il Gesù di Nazareth ed è anche lo Spirito Santo, cioè sono tre in uno che fanno sempre uno, ma che è sempre uno alla fine. Cioè, c'è questo gioco di specchi. Non è che fosse cambiato tanto la questione, però cambiava abbastanza, cioè cambiava nel controllo delle persone. Se era anche un uomo poteva anche morire, mentre invece se era Dio, solo Dio e basta Dio, era solo Dio, per cui tutto ciò che avvenne, il suo arresto, i casini che ha avuto, le sue affermazioni, erano ordine di Dio, cioè non erano, cioè, mentre in Platone si può dire, quello lo dice Platone, vabbè, Platone era una persona molto intelligente, per cui può anche sbagliare un milione di volte, per cui può essere contestato. In quel caso, essendo i quattro Vangeli espressione di Dio, cioè dell'attività di Dio in terra attraverso la sua forma di Gesù, neanche una virgola poteva essere contestata. Infatti, perché ciò che dice Gesù nei Vangeli ufficiali per noi è il male, è la distruzione, è la fonte della distruzione umana. Perché è dopo, cioè è Dio che parla, cioè è il Dio dei cristiani che parla. Per cui quando Gesù di Nazaret dice sgozzate quei miei nemici, quei che non hanno voluto mettersi in ginocchio, e lo dice nei Vangeli ufficiali, è l'ordine del Dio dei cristiani. Voi non troverete mai una divinità pagana che dice sgozza chi si mette in ginocchio, al massimo permette agli uomini di giocare, cioè, però non esiste questo, mentre nei cristiani è dogma di fede. Cioè sgozzare il nemico, mettere, bruciare le persone che non si possono difendere è ordine del Dio ai cristiani. Per questo è aberrante, per questo è infamante e per questo è anche responsabilità morale di ogni cristiano. Cioè lo stupro dei bambini, lo spaccio dell'eroina, la distruzione dei sistemi sociali, la distruzione degli esseri umani che fa un cristiano per ordine del suo Dio, la responsabilità deve essere elevata a tutti i cristiani per il principio della partecipazione morale. Pronto? Sì.
No, cioè ero curioso di capire, io cioè, sinceramente nel Vangelo io non ho mai sentito parlare che Gesù parlasse di sgozzare i cristiani.
Come no?
Di rogare la gente.
Tu hai un Vangelo a casa?
Sì, sì, sì.
Allora, ti prendi Luca,
sì.
Ti prendi la parabola delle mine e l'ultima frase. Ecco, portate qua quei miei nemici, quelli che non hanno voluto che io dominassi sopra di loro, e trovi nei vari Vangeli tre versioni. In una io ne ho tre, in una è ammazzateli, che è quella della CEI, quella delle paroline è sgozzateli e stateli e scannateli, adesso non vorrei fare confusione. Parabola delle mine in Luca, l'ultima frase.
Perché, cioè,
naturalmente gli uomini non ci fanno caso, perché si identificano con il Gesù di Nazaret, anziché identificarsi con i poveracci che vengono scannati e che hanno dei bisogni, dei desideri, si identificano col padrone, per cui non sanno neanche leggere i Vangeli.
Dico, cioè, ecco, anche un'altra cosa, non so che senso, cioè, per me, per esempio, unire la Chiesa Cattolica con Gesù Cristo, penso che non c'entra proprio niente. Cioè Gesù Cristo non ha mai parlato di Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica è una cosa che è venuta dopo, ma sono cose,
certo,
di uomini.
Sono d'accordo con te.
Cioè non c'entra niente. Cosa c'entra Gesù Cristo? Cioè io per quel poco,
allora,
che ne so di Vangelo, perché io non sono un esperto di Vangelo, a me affascina Gesù,
allora,
Cristo, perché lui parla di amate il prossimo come te stesso e non è per niente.
Io, attenzione, io dico a voi, la frase io dico a voi che state davanti di me, no? Cioè io dico a voi che voi dovete amare i vostri nemici. Cioè io che sono vostro nemico, dico a voi che voi dovete amare i miei nemici. Cioè dal punto di vista dell'analisi, io dico a voi mettetevi in ginocchio davanti a me, però siccome non voglio casini mentre state in ginocchio, voi dovete amare i vostri nemici. Cioè è aberrante, non è facile, capisco benissimo che non è facile interpretarlo in questo modo, ci vuole l'intento per farlo, perché altrimenti non è possibile.
Ma allora se uno ha parlato di mettersi in ginocchio davanti a lui,
cioè lui non dice che io amo i miei nemici, Gesù non dice mai io amo i miei nemici, mai.
No, ma quello che voglio dire, cioè se uno che dice dovete mettervi in ginocchio davanti a me e io sono il vostro Dio e io sono il vostro padrone, ma chi gliel'ha fatto fare di farsi mettere in croce?
Perché è un falso?
La verità qual è? Perché io non dico che Dio sia il figlio, cioè che Gesù sia
tu parti dal presupposto che ci sia qualcosa di vero in quello che tu leggi nei Vangeli. Per me l'unica cosa vera sono quattro operazioni politiche che hanno lo scopo di mettere in ginocchio gli esseri umani. Per cui quello che è il gioco degli specchi, io lo interpreto come gioco degli specchi. Cioè non esiste un Dio che crea l'universo, è una balla. Non esiste questo che è figlio di Dio, è una balla. Serve per mettere in ginocchio gli esseri umani, non è da vedercelo, siamo già andati come predici stregoni a vedercelo, non è vero, è falso. Però non posso dire a te credi in me a quello che io ti dico, però posso dimostrarti, cioè, almeno a livello logico, almeno a livello comportamentale, almeno a livello storico, come questi principi siano stati usati per devastare gli esseri umani. Poi c'è un'altra cosa che devo dirti, io capisco quando tu mi dici io ho un'immagine di
Gesù mentre ho un'altra immagine della Chiesa Cattolica, cioè io questo lo capisco perché lo
io
vedo molto.
Io non ho la Chiesa Cattolica perché sono perfettamente d'accordo che ne hanno comunicati di tutti i colori, però cosa c'entra la Chiesa Cattolica?
Adesso quello che ti dico io invece è un'altra cosa, ti dico la Chiesa Cattolica ha applicato in toto, cultura per cultura, quelli che erano gli insegnamenti di Gesù, Cioè non esiste una differenza fra quello che fa la Chiesa Cattolica e quello che fa Gesù. Per esempio, ti faccio un esempio. Tu conoscerai il detto che i ricchi devono abbandonare le ricchezze?
Sì.
No? Allora, tu ti sembra una buona cosa questa?
No, io dico che i ricchi hanno tutto il diritto di farsi un bello stipendio, basta che non lo facciano sulla pelle.
Esatto, questo è un concetto che è nato nel 1800, nel 1900, ed è giusto, è un concetto che abbiamo...
Scusa, premesso che non è che siano solo i ricchi a essere persone poco oneste, perché anche i poveri, anche i cosiddetti, tra virgolette, sì, proletari, che ne combinano tutti con gli stessi,
sì, io volevo portarti davanti a un'altra cosa.
Di buona volontà.
Cioè, io volevo portarti a farti capire questo, no? Perché lui dice al ricco, butta via le ricchezze, cioè dalle ai poveri, anziché dire usa le tue ricchezze per aiutare la società? Perché fa questo? Perché lui sta arrivando alla fine del mondo. Cioè lui sta dicendo in giro che sta per finire il mondo e lui arriva a destra del padre. Allora a quel punto le ricchezze non servono neanche più per costruire la società, devi buttarle via, cioè darle pure ai poveri. Il concetto di dare le ricchezze ai poveri non è il concetto di dire aiuta chi ha bisogno, ma è il concetto di buttare via quello che si possiede. E questo perché? Perché lui sta parlando che sta arrivando alla fine del mondo e lui arriva a destra del padre sopra le nuvole e tutti vedranno che questo avviene. Cioè, stiamo attenti, cioè...
Sì, bisogna stare attenti anche a interpretare bene la cosa, però di non vedere solo Gesù Cristo come dal lato negativo, ma essere obiettivi di vedere, cioè essere precisi, di saper criticare, ma anche giudicare positivamente secondo la verità.
Ma se io ti dico che...
Non essere solo da una parte, quello lì, negativa e basta,
sì,
essere obiettivi.
Capisco, però se mi dico che il Dio... per loro non esiste, i quattro Vangeli sono quattro truffe, cioè quattro operazioni politiche, non è mai esistito questo personaggio. Capisci bene che partendo da questo vado a verificare l'applicazione di quei principi nella storia e mi trovo un miliardo di morti, distruzione di sistemi sociali. Ti capisci che
quello è come la Chiesa Cattolica e quelli come loro,
quindi
la parte negativa della Chiesa Cattolica.
Vabbè. Io ti lascio la tua battaglia, perché è giusto che la fai.
No, io non faccio nessuna battaglia.
La battaglia, i tuoi desideri, le tue cose che sogni, insomma.
No, guarda, a me sinceramente di avere la verità in tasca non mi interessa niente. A me mi interessa solo di cercare di riuscire a capire e di essere obiettivo, di essere onesto, rispettoso. E sinceramente, da quel punto, io ho grandissima stima di Gesù Cristo. E anche un'altra cosa che dicevi prima, per esempio, che lui non c'è un Dio che ha creato il mondo. Questo io non ho, sta verità in tasca, io non ce l'ho. Certamente tutto per caso non è venuto. Io non lo so cosa che sia.
Vabbè.
Bisogna stare molto, vabbè, molto attenti a criticare e neanche essere così tontoloni da credere. Cercare un'altra cosa per concludere. Tu dicevi prima gli uomini o lui, dobbiamo stare attenti che non ci sono anche altri uomini che hanno sporcato la parola di Gesù per i loro interessi.
Bisogna dimostrarlo però.
Bisogna essere obiettivi.
Se bisogna dimostrarlo,
giusto, ma bisogna anche dimostrare.
Ma se io ti dico che non è mai esistito, tu mi dici che qualcuno ha sporcato la sua parola.
Io non ho tutta questa verità che hai tu che dici non è mai esistito. Io non ti dico, io ho 50-50 che nel dire che sia negativa, io non lo so, però che cerca una bella favola. Io ti dico, dal mio punto di vista, magari sarò anche un ingenuo, a me affascina da morire Gesù. Però sono sempre disponibile a cambiare idea se uno mi prende in giro.
Però
andiamo calmi,
d'accordo,
con la verità in tasca.
Va bene, okay, ciao. Allora, io qui non vedo Mario, prendo l'ultima telefonata e poi stacco i telefoni. Pronto? Sì?
No, sono Claudio.
Dimmi.
Sono solidale con te.
Grazie.
Niente, le religioni, pensare che è una grande cosa negativa per i popoli. Comunque ancora un po' di pazienza, perché ormai negarlo, come ti dice anche a te, insomma, non è negare più niente più dove ci appasse.
Sì.
Ma non solo la cattolica, anche tutte le altre, immagino. Certo. Comunque purtroppo anche i governi, ministri onorevoli, tutti che ha bisogno di essere religioni, perché non si sa varia come tenere queste masse, questi popoli, e anche per sfruttarli ovviamente.
Sono d'accordo.
Comunque sì, anche il concordato nel 29, rinnovato poi da Craxi, dimostra che chi ha bisogno delle religioni per mangiare sopra tutti questi lavoratori, questi popoli comunque.
Sì.
E fare i propri interessi, la bella vita, sempre grazie. legarsi appunto a queste forme religiose che esiste in tutto il mondo, però appunto ormai penso che sia una questione ancora per poco, grazie appunto a questa scienza che cammina, questa evoluzione, e grazie anche a te che molto precisamente riesci a chiarire questi concetti, specialmente cattolici. Anche questo signore che appena telefonava, un po' patetico perché innamorato di Cristo, Gesù addirittura, non sa che era uno dei tanti che all'epoca si ribellava contro magari oppressioni romane.
Non ha mai esistito, è questo che vuoi fare.
Mi dimentichi anche che forse esistì uno che si chiamava Gesua o Gesù, sì, Gesua, ma che non era nome comune, allora. Sì, come tanti, noi se tanti protestava verso queste invasioni straniere. Sì, che ha fatto la fine, che ha fatto Che Guevara, Renato Curcio, brigatisti, magari cercava di dare una valenza sociale, democratica, però di fronte a una questione sociale ancora bigotta, che la massa vuole essere trustata e sottomessa, come ti dici tu, i tempi non erano maturi, però appunto è passato 1000 anni questa cattolica. E penso che abbia fatto il suo tempo e la gente ormai non che dà più retta. Un po' ipocritamente, io vado per i propri loschi interessi personali, che ha tanta gente ancora, ma ormai penso che sia una questione finale, come tante altre, anche come gli israeliani. E riguardo a venire fuori, bisogna che io elimini la questione religiosa e base di quello che frena tutta l'evoluzione, il benessere, la democrazia nei popoli e nel mondo.
Va bene.
Comunque ti saluto.
Grazie. Saluto a tutti, ciao. Bene, dopo aver fatto i calli, chiudiamo qui la trasmissione che avrebbe già dovuto essere chiusa di magia, stregoneria e paganesimo, e vi do appuntamento per le ore 19. Intanto Mario io non lo vedo, metterò su qualche spot pubblicitario e poi resto qui in radio e mi posso un po' di musica. Allora, intanto vi do appuntamento per le 19 con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Ciao e grazie per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeone, meccanico, fondista stregone e guardiano dell'antiquista.